Chiara Ferrante, Davide Galvan per Fuori Aula Network. Siamo a Fantasmagorico e oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Luca Bracali, il fotografo, regista ed esploratore italiano. Ve ne abbiamo parlato moltissime volte nel corso di tutte le nostre puntate, perché come nella prima stagione la nostra guida è stata Kandinsky, in questa nuova stagione che unisce colori alla cromoterapia e ai colori come cura, il viaggio come cura, la nostra guida è stata proprio Luca Bracali con il suo libro I colori del viaggio. Ricordiamo ancora una volta in questa intervista che ha diviso nel suo libro tutti i paesi che ha visitato per colore, che poi ha associato il nome del colore al nome della pietra. È un grande onore per noi avere qui la nostra guida, la nostra ispirazione. Io non parlo più, lascio parlare lui. Benvenuto a Fantasmagorico, questo è Luca Bracali, grazie di essere qui con noi Luca.
Grazie a te Chiara e un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori. È stata una bellissima presentazione, speriamo di essere appunto in grado adesso di sostenere questo colloquio radiofonico, che immagino sia piacevole, però insomma saranno appunto i nostri ascoltatori a giudicarlo.
Sarà sicuramente piacevole Luca, grazie alla tua presenza.
Bene, allora io
partiamo
sono
subito.
Disponibile sì. Per ascoltare le tue domande e per magari rispondere più che volentieri.
Grazie Luca, io direi di partire subito. Ti chiediamo di raccontare chi sei, parlare poi magari dei tuoi viaggi, però principalmente la prima domanda: chi sei?
Chi sono? Allora, se dovessi risponderti in maniera, diciamo, spontanea, potrei dirti che sono un curioso. Sono un curioso amante della natura e che rispetta l'ambiente in cui vive. Ecco, questo sono io fuori da ogni schema, ecco la mia essenza. Una persona che alla curiosità ha associato l'amore per il viaggio e la passione sfrenata per la fotografia. Riuscendo a combinare, diciamo, questi due elementi, ha fatto sì di realizzare un grande sogno: trasformare la passione in professione. Ed oggi appunto sulla soglia ormai dei 50 anni, diciamo aver toccato 135 paesi e aver potuto viaggiare dal polo nord al polo sud, anzi dal polo sud al polo nord, che il polo nord appunto l'ho raggiunto appunto sugli sci, in un trekking estremo, e aver pubblicato 5 libri, aver fatto una trentina di mostre italiane ma anche internazionali, mettendoci qualche premio appunto internazionale sempre di fotografia, e varie e svariate appunto puntate come ospite nelle principali reti nazionali. Tutto questo mi dà, diciamo, dei connotati sicuramente che si rifanno a ciò che ho detto appunto inizialmente: amante, curioso e grande appassionato di viaggi e di fotografia, con un unico scopo, quello di raccontare a tutti le bellezze del nostro mondo, del nostro meraviglioso pianeta.
Entrando proprio nel tema del viaggio che tu appunto adesso ci hai anticipato, hai detto che hai toccato 135 paesi, noi entriamo proprio in quello che è il viaggio con la V maiuscola e ci racconti un po' da come è nata questa passione anche del viaggio e che poi ti ha portato a quello che è il libro I colori del viaggio.
Dunque, tutto forse è nato dal fatto di come io fossi da piccolo. Ero esattamente l'opposto di quello che sono adesso: una persona timida e insicura, ipocondriaco al 100%, con mille paure e incapace di riuscire appunto a staccarmi dalla mia casa, dalla mia famiglia, dai miei genitori, appunto proprio per questa insicurezza che mi trascinavo dietro. Proprio da piccolo, proprio per queste anche mie caratteristiche, anche fisiche, piccolo mingherlino, eccetera, no? Sempre educato, corretto, insomma, fin troppo, era un po' lo zimbello, no? Degli amici, del paese, ma anche della scuola stessa. A un certo punto mi sono detto, appunto, se fossi il The Fool on the Hill, appunto narrato dalle note dei Beatles, oppure se avessi anche qualche capacità interiore. Visto che ero appunto quasi sulla soglia della depressione, perché non riuscire a dare una propria identità a noi stessi, capire quasi che sei inutile, che non hai un ruolo né nella società, ma ti senti proprio personalmente magari ricco, ma sei vuoto nei confronti di chi non che non ti stima, di chi non ti rispetta, di chi non ti ama, eccetera. Ero arrivato appunto sui 20-21 anni in piena crisi, no? Esistenziale. Grazie ad un amico che mi ha invitato, no, a fare un viaggio. Dice: ma perché, cioè, non andiamo un po' in giro per l'Europa, no? Per vedere un po' quanto sia bello il nostro caro vecchio continente. Ecco, ho deciso di intraprendere questo mio primo viaggio. Siamo stati fuori assieme a questo amico, anzi due amici, Giacomo e Patrizio. In 15.000 chilometri, appunto, abbiamo percorso 16 paesi europei stando fuori un mese. Da lì ho capito appunto quanto veramente fosse straordinario il nostro mondo, il nostro pianeta, e ho cominciato proprio ad ammalarmi di viaggio. Sono guarito, diciamo, dalla mia insicurezza, dalla mia ansia, dalla mia depressione, eccetera, e da lì ho tirato fuori la grinta, ho cominciato a riprendere fiducia in me stesso, a capire che comunque qualche valore, qualche cosettina di buono magari dentro di me c'era. E ecco, con il tempo ho cominciato a coltivarla, ad andare avanti nei miei viaggi, che poi sono diventate esplorazioni. Mi sono dedicato molto all'Artico e quant'altro, alla natura, agli animali, e poi la voglia di trasmetterlo anche alle altre persone, soprattutto. Per rifarmi appunto alla tua seconda parte della domanda, appunto dal viaggio
Sì.
ai colori del viaggio, ecco, il passo è stato abbastanza breve. Frequentando appunto il nord, spesso e sovente, 18 spedizioni ad oggi, spedizioni, viaggi, missioni e quant'altro in Artico, mi sono imbattuto spesso in quello che è il punto di partenza per scienziati, esploratori, ma anche semplici turisti o appunto curiosi come me, di partenza per le avventure artiche, che è la città di Tromsø, no? Nel nord della Norvegia. In questa città, che oramai è diventata insomma da villaggetto a città vera e propria, con tanto di importanti sedi universitarie, ospita anche il più grande ospedale psichiatrico d'Europa, qualcuno diceva all'epoca anche del mondo, proprio perché appunto gli abitanti delle terre del Grande Nord, ma anche appunto i Sami, i Lapponi, eccetera, soffrono profondamente di depressione, no? Dovuta alla mancanza di luce. Non è certo i famosi 6 mesi di giorno e di notte come si vive al Polo Nord, ma comunque la luce è piuttosto scarsa a certe latitudini. Quindi l'inverno artico è triste, è buio, la mancanza di luce nuoce gravemente. E cosa succede? Purtroppo il tasso di suicidi è il più alto al mondo. E ho sentito parlare di cromoterapia per la prima volta. Questa terapia dei colori, invece di somministrare pesanti farmaci o andare magari da psicologi o psicoterapeuti, con la terapia dei colori, appunto, far sì di appunto invitare un affetto, un ammalato di depressione in una stanza avvolta di colori, qualunque essi fossero, dava questi benefici. Ecco, da qui l'idea mi è scaturita, ho detto: ma perché non raccontare, grazie sempre ovviamente all'idea e all'ispirazione di un altro amico, ma perché non raccontare il mio mondo, i miei viaggi in giro per il mondo in un libro? Invece di fare un libro chiamato Il mondo di Bracali, che sarebbe stato abbastanza banale, no? E riduttivo, abbiamo pensato ai colori del viaggio. Quel mondo visto attraverso gli occhi di un fotografo che scompone il mondo stesso in diciamo 6 colori, rifacendosi non tanto alla fotografia ma alla pittura. Io adoro la pittura prima di tutto, più che la fotografia. Quindi da qui ho visto i 3 colori primari e i 3 secondari, che sono rubino, zaffiro, giada, smeraldo, topazio ed ametista. Ecco, ognuno di questi colori, appunto, gli ho dato appunto il nome di una pietra preziosa, perché ognuno di questi appunto riflette il colore e riflette una parte, diciamo, del nostro meraviglioso pianeta. Quindi da qui ho cominciato con rubino, una serie di rossi infinita. Zaffiro, ovviamente andiamo sul blu, e giada andiamo sul ocra, giallo, arancio. Poi abbiamo lo smeraldo, che sarà il verde, il topazio, appunto l'arancio sicuramente, e l'ametista, il violaceo, no? Ecco, in questa maniera credo di aver dato il mio piccolo contributo a tutti coloro, diciamo, diciamo, che vedono il mondo un po' grigio per mille ragioni, ecco, ad avere una visione sicuramente più positiva, più colorata.
È fantastico perché è veramente quello che si dice: il viaggio come cura, il colore come cura. Io volevo, prima parlando tra noi, prima dell'intervista, ci siamo un po' raccontati, però volevo raccontarlo anche ai nostri ascoltatori e a chi magari ci ascolta per la prima volta, qual era e qual è il principio del nostro programma, che ci sono state appunto delle coincidenze fantastiche, perché allora noi siamo partiti la prima stagione a ottobre con l'idea di unire la musica ai colori secondo le teorie di Kandinsky e compositori russi come Scriabin o altri, che appunto avevano associato ogni strumento musicale e ogni nota a un colore. Quindi noi abbiamo fatto proprio un viaggio tra i colori della musica per dimostrare che la musica in realtà non si sente, cioè si sente, ma in realtà si vede. Nella seconda stagione, che è partita appunto adesso a marzo, quando è stato il momento di decidere come far evolvere questo nostro programma, abbiamo sempre puntato sui colori con l'idea di puntare sulla cromoterapia, senza sapere, cioè era un'idea nostra così di partire dalla cura dei colori. E abbiamo poi fatto delle ricerche perché volevamo sempre avere delle teorie tecniche, delle teorie scientifiche, delle teorie provate, non solo delle cose soggettive. E studiando abbiamo trovato te. E abbiamo trovato il tuo libro, I colori appunto del viaggio, che in ogni puntata abbiamo ricordato che è fantastico, veramente ci fa proprio partire, viaggiare con la mente coi colori. E quindi abbiamo proprio deciso che partendo dalla cromoterapia si arrivava a un luogo della Terra o a luoghi della Terra anche grazie al tuo libro. E quindi per noi è proprio un onore averti qui oggi a Fantasmagorico e anche aver scoperto che anche da te era partita proprio dalla cromoterapia.
Eh sì, questa è stata veramente una grande casualità. Insomma, quando pochi minuti fa, appunto, ci siamo scambiati due battute, è venuta fuori questa cosa, sono rimasto veramente sorpreso perché, ecco, voi siete partiti, diciamo, con questo leitmotiv per la vostra puntata radiofonica e io realmente ho cercato questo nel mio girovagare, insomma, per il mondo. Quindi, ecco, infatti, quello che io sostengo sempre è che la congiunzione di forze, l'unione di persone che veramente può far la differenza e trasmettere quel messaggio positivo che vogliamo dare, chiaramente. Quindi un team è un team vincente quando è fatto da persone che collaborano. In questo caso non collaboriamo, ognuno, diciamo, ha avuto la propria strada, il proprio sviluppo, però stranamente ci siamo incontrati, che sia il caso, il destino, Dio, la coscienza, quello che tu vuoi. Comunque, fatto sta che siamo qui a raccontare infine la stessa cosa.
È stato veramente un bel viaggio che da viaggi indipendenti si sono trovati qui a viaggiare insieme oggi e anche per il nostro fantasmagorico. Entrando proprio in quello che è la puntata di oggi, che è dedicata al colore rosa, noi allora chiediamo a te, che siamo perfetti, proprio abbiamo il piacere di chiedere a te che hai scritto il libro: il rosa è più sulla sfumatura del viola, in questo caso dell'ametista nel libro. Però ci anticipavi anche di un altro tuo libro e quindi ti chiediamo una tua sensazione legata al colore rosa e successivamente al viola e come lo colleghi al mondo.
Ma è una domanda interessante, anche molto profonda, potremmo dargli 100.000 sfaccettature se vogliamo. E io partirei da un'altra appunto casualità, sembra l'intervista di casualità, ma è così, insomma,
Sì,
che
veramente.
il mio penultimo libro, quello pubblicato un anno fa con Mondadori, si chiama proprio A Rose is a Rose is a Rose, no? Dalla celebre frase di Gertrude Stein, appunto questa grande poeta, scrittrice, lesbica, amata e contestata, insomma, quella che Picasso ha persino ritratto, insomma, che voleva significare le cose sono ciò che sono, nella loro essenza. È inutile non doverle decantare, dipingere con tanti altri termini. Ecco, quindi a questa frase straordinaria, a questo mio tutto libro mi rifaccio per dire cosa c'è di più bello e di più naturale di un colore. Un colore esprime nella sua semplicità e nella sua naturalezza tutto. uno stato d'animo, una passione, un amore. Io nel colore rosa sicuramente ci vedo molto la parte femminile perché culturalmente così siamo cresciuti, insomma, che il rosa appartiene alle femminucce e il blu appartiene ai maschietti, però il rosa sicuramente è un colore molto, ma molto più profondo. Io fotografando per 2 anni le rose, per esempio, ho capito una cosa, che le rose hanno per esempio 1.000 sfumature. E non è detto che siano rosa. Rosa diventa quasi banale per una rosa. La rosa più bella e struggente che mi ha portato proprio alla commozione quando l'ho fotografata è stata una rosa così bianca, così pura, così splendente, appunto nel suo colore, nel suo candore bianco, che è appunto la rosa dedicata a Giovanni Paolo II. La rosa può essere appunto anche quella, appunto, come dicevo io, del peccato, della tentazione, ecco, perché chiaramente abbiamo avuto appunto fra le varie immagini la rosa appunto dedicata a Marilyn Monroe, ma la rosa può avere anche tante altre sfaccettature, la rosa appunto dei colori della moda, quindi abbiamo rosso Valentino e piuttosto che lo scarlatto, appunto il violaceo che apparteneva e appartiene appunto il colore tipico della Ferragamo, quindi ecco ci sono svariate tipologie di rosa. Io nel mio viaggio ovviamente il rosa l'ho associato a ben altri colori, perché chiaramente il rosa a livello di natura, a livello di mondo, io l'ho ritrovato in tantissime immagini, ma per esempio dovessi portare un proprio un dato alla mano, uno scatto alla mano del, che ne so, capitolo ametista. I pescatori, mi vengono in mente i pescatori sulle pertiche nello Sri Lanka, un'immagine emblematica sicuramente scoperta, fra virgolette, fotograficamente dal celeberrimo Steve McCurry. Ecco, questi pescatori che stanno su questi pali, queste pertiche appunto in mezzo al mare, appunto nelle coste dello Sri Lanka. Ma rosa può essere anche, può essere un tramonto? Può essere un tramonto appunto in Marocco, ecco, sul mio libro si vede appunto l'immagine della la moschea San Secondo appunto a Rabat nella capitale, e anche questo è un rosa, come il fenicottero, insomma i fenicotteri rosa, lo dice appunto la parola stessa, è una delle grandi espressioni della natura dove il rosa sicuramente prevale. Ecco, oppure il rosa può essere anche quello che si percepisce magari all'alba, allo spuntare dell'alba appunto nei cieli del Brasile, a Rio de Janeiro, no? Insomma, è Pau de Sugar che è uno dei luoghi più iconici appunto del Brasile. E l'ho ritrovato il rosa, un rosa straordinario di struggente bellezza, parlando sempre di rosa al femminile, nelle donne indiane. Nella Rajasthan, che sicuramente è una fucina di bellezza, è una manna per i fotografi di tutto il mondo, perché in Rajasthan è uno dei luoghi dove in cui la macchina fotografica può scattare da sola, basta girarsi a 360 gradi e sicuramente si coglierà una grande immagine, o comunque sia un'immagine, ecco, diciamo che esprima appunto tutto questo fascino dell'India, e le donne velate, no? In rosa, sicuramente dai 1.000 colori cangianti, vanno da rosa al porpora, eccetera, sono sicuramente i colori che richiamano il viaggio, il mondo e il femminile, come i sari. Ho fotografato, ho fatto un reportage sui sari, appunto, delle donne indiane, ecco, sempre nel nord-ovest dell'India, se non vado errato, e appunto anche qui il colore rosa e comunque il violaceo, il violetta, era sempre, diciamo, ricorrente. Ecco, questo è un po', diciamo, per me quella che è l'interpretazione, diciamo, di questo colore a livello visivo nelle mie esperienze.
Perfetto, grazie Luca, sono Davide, ciao.
Ciao, ciao
E
Davide.
ciao, io volevo tornare un attimo all'altra tua grande passione, oltre al viaggio, quindi la fotografia, come avevi detto prima, e volevo chiederti nello specifico quali sono i tuoi fotografi di riferimento, cioè da chi hai, possiamo dire, imparato, e anche quali sono le tue foto che, vedendole la prima volta, ti hanno emozionato e hai capito che quella era la tua strada, insomma.
Beh, mi piace anche questa domanda. Dunque, io innanzitutto non ho avuto nessun fotografo che mi ha ispirato, non ho avuto nessun fotografo mito, no? Il classico fotografo che non l'ho mai avuto. Io ho studiato pittura dall'età di 15 anni, per conto mio in lingua inglese, e andavo a vedermi mostre su mostre. Il primo che mi ha un po' intrigato è stato Van Eyck, no? Il fiammingo, il pittore fiammingo che ha iniziato per primo a studiare in una certa maniera la luce. Il fotografo, scusami, il pittore che mi ha sedotto realmente, che mi ha lasciato una traccia indelebile nel cuore e nell'anima e che mi ha dato appunto il là per la fotografia, senz'altro è stato Michelangelo Merisi, in arte appunto il Caravaggio. Con quei suoi toni forti, quelle sue tinte vergate, quel colore fortissimo e quella luce netta di taglio, quei volti che vengono fuori dal nero in maniera potente e prepotente, se vogliamo. Quindi, ecco, questo è stato il mio start-up, veramente. Ecco, invece, in una fase molto successiva, adesso che sto facendo mostre in Italia e nel mondo, esposto appunto negli ultimi mesi, sono stato da Kiev a Sofia, ma anche a Copenaghen. Diciamo a Montreal, a New York, quindi è in luoghi insomma di un certo prestigio. Quindi ecco adesso mi sto confrontando, prendendo proprio ispirazione dai maestri internazionali della fotografia che stanno facendo mostre di altissimo livello e che sono essenzialmente, diciamo, Steve McCurry, per quanto riguarda il ritratto, è un grandissimo comunicatore, sicuramente è il ritratto di Steve McCurry amato e odiato, ma secondo me si può odiare solamente per invidia, ecco, solamente per invidia, ecco, è uno dei grandi appunto capostipiti del ritratto. E poi abbiamo appunto Sebastião Salgado, che è un altro grandissimo, ha un modo espressivo totalmente diverso. Diciamo da tutti gli altri, il bianco e nero che sicuramente non ricorre nelle mie fotografie, però diciamo in quelle di McCurry c'è e è diciamo, forte e senz'altro coinvolgente, e il modo di fare mostra mi piace, ecco, il dividere la terra proprio per capitoli, insomma, ha un modo di relazionarsi con il pubblico straordinario. Infatti è uscito anche un suo libro e anche un suo film, quindi tutte cose da vedere, da apprendere, da imparare. E il terzo fotografo che sto appunto seguendo è Yann Arthus Bertrand, francese, e che è appunto autore della Terra vista dal cielo, appunto questo libro capolavoro, il quale appunto ha investito molti soldi proprio fotografando e riprendendo la Terra dal cielo, che è un'idea grandiosa, perché io dico sempre, infatti io faccio molto fotografie anche nei miei workshop che tengo in giro per il mondo ai miei allievi, dico sempre che per stupire le persone, noi che non siamo uccelli, ma che siamo uomini, ecco, dobbiamo fare appunto foto dall'alto, quindi prendendo qualunque mezzo, mongolfiere, deltaplano, elicottero, aereo. Infatti insegno questa tipologia anche di fotografia aerea, proprio perché l'impressione che si ha da una prospettiva diversa dalla solita, da quella che noi siamo abituati a vedere, ovviamente riesce ad intrigare, riesce a coinvolgere le persone, a dargli un senso totalmente appunto diverso. Insomma, quantomeno ti lascia lì di fronte all'immagine a riflettere, a capire il perché, come ti conquistano gli occhi dell'afghana fotografata da McCurry, ti conquista il cuore fotografato appunto da Yann Arthus Bertrand e diciamo del Corps des Voeux appunto in Nuova Caledonia, che poi appunto anch'io sono andato sulle sue orme a rifotografare, cercando ovviamente non di essere un clone suo, ma di trovare una prospettiva diversa, una stagionalità diversa, dei colori diversi, ecco, e poter riproporre appunto un'immagine emblematica, anche se qui il colore non è rosa ma è verde, insomma, di quello che è uno dei grandi simboli della nostra umanità.
Grazie Luca, e le coincidenze continuano perché appunto tu ci hai parlato anche di pittura e noi abbiamo unito dalla scorsa stagione la pittura alla fotografia quest'anno con te, e quindi proprio la pittura continua a essere presente. Noi l'abbiamo sempre detto nelle scorse puntate, quando citavamo delle massime che dicevano anche che il pittore trova il colore e il fotografo invece lo crea il colore. Tu ce l'hai creato anche con il tuo libro, e anche qui ci hai parlato appunto come la pittura si unisce anche alla fotografia. Volevamo chiederti, purtroppo in chiusura, perché il tempo è sempre troppo veloce, staremo ore ad ascoltarti, i tuoi prossimi progetti, se vuoi ricordare i tuoi contatti per chi vuole seguire te, i tuoi workshop e le tue esplorazioni, e dopo in chiusura una tua battuta su una sensazione proprio che unisce il tema colori viaggio, colore cura, e lasciare a te quindi la chiusura con le tue emozioni.
Ma dunque, i miei prossimi impegni, forse se li dico non sono nemmeno tanto credibili. Io ci provo, però insomma, spero che venga appunto invece creduto, perché solitamente mantengo sempre ciò che dico, ma sono veramente molti. Diciamo, a maggio dovrei avere un reportage in Vietnam, un live tour in Vietnam, mentre a giugno sono stato chiamato a fare un qualcosa un po' diverso dal mio solito, in Israele, a raccontare la diaspora dei cristiani in Israele. A luglio avrei i grizzly in Alaska, un workshop fotografico, una caccia fotografica, ben si intenda, di grizzly in Alaska. Ad agosto sicuramente Islanda, forse anche Groenlandia, ma Islanda al 100%, sempre un workshop fotografico, alla scoperta di questo luogo di struggente bellezza, no? Che unisce due elementi fortissimi, il fuoco e il ghiaccio. È una terra fantastica, una terra appunto sempre viva, nel senso anche di geotermia, quindi una terra di grandi scoperte. Settembre io me lo vorrei quasi prendere come pausa di riflessione, ma potrei avere appunto invece il Cile. Per ottobre sicuramente Cambogia e Laos, altro workshop fotografico dove uniamo la bellezza dell'archeologia, ecco, l'archeologia vera, ma anche l'architettura straordinaria dei templi di Thaprom e Angkor Wat in Cambogia, alla spiritualità silenziosa ma coinvolgente dei monaci in Laos, a Luang Prabang, dove appunto appunto si vivranno dei festival appunto più emotivamente passionali che io abbia quale abbia mai assistito, appunto già lo scorso anno. Novembre è il mese che l'Artico inizia a rimuoversi, quindi l'idea è quella, anzi la certezza più che l'idea, è quella di andare di nuovo ad una caccia fotografica, questa volta invece dei grizzly a caccia di orsi polari. Già l'abbiamo fatto lo scorso novembre e quindi lo rifaremo anche questo novembre, perché l'incontro con il più grande plantigrado della Terra, con questo gigante di ghiaccio, una creaturetta da 500 kg per 3 metri di altezza, non lascia nessuno indifferente. Ho portato tantissime appunto persone anche di estrazioni diverse, da medici a imprenditori eccetera, e quando si sono trovati a 5 metri appunto un orso polare, al di là dell'emozione che ti resta nel cuore tutta la vita, ecco, realizzare poi delle immagini che ti tieni, puoi vedere, puoi condividere, eccetera, è senz'altro un qualcosa che è un bagaglio, no? In più che ti porti a casa. A dicembre potrei tornare in Artico, ma sicuramente lo farò a gennaio, perché dovrò andare appunto a fare un altro workshop con le orche. Con le orche alle isole Vesterålen, e poi la mia massima specializzazione, che sono le aurore boreali. Andrò per la decima, quindicesima volta, non ricordo nemmeno quanto, a caccia di aurore boreali, con l'ambiente a me preferito, appunto la Norvegia, con le Vesterålen e le Lofoten, e poi via via appunto trekking in Tibet. Insomma, ho impegni fino a metà del 2016, appunto Dio permettendo, no? Ecco perché insomma a me fare le cose, programmi a troppo lungo termine un po' anche mi spaventa. Ecco, questo è un po', diciamo, il mio prossimo futuro. I miei contatti sono abbastanza, sono è un po' difficile dirli per radio, perché ci si perde un po'. Quello che posso suggerire a coloro che possono essere, diciamo, interessati, è semplicemente digitare il mio nome su Google, e verranno fuori insomma un sacco di cosette. Sono interessato alla mia attività, Wikipedia, senz'altro, Wikipedia Italia o English, insomma troverà un po' di cose. Come fotografo sono uno dei Fujifilm X photographer a livello mondiale, quindi anche lì si trova qualcosa sicuramente. Come artista, come fotografo artista, sono rappresentato da D'Art Tribù, che è un'importante casa d'arte di Roma, ma anche da Agora Art Gallery a New York, poi il mio sito personale lucabracale.it, ho 200 video almeno su YouTube come regista, come attore protagonista, insomma ospite, eccetera, eccetera, tante interviste varie, la mia pagina Facebook, ne ho tre, personaggio pubblico, fotografo e quella personale, e quindi ecco, diciamo, se c'è da sbizzarrirci, insomma, dipende uno quello che è interessato, tutto voglio sicuramente tranne che annoiare, per cui uno insomma, scelga ciò che preferisce se vuoi. Per
Grazie Luca.
concludere,
Sì.
come dici te, per concludere come dici te, ma io vediamo un po', è una domanda a bruciapelo.
Sì,
Direi
una
la
frase.
sensazione più bella che ho avuto, sicuramente, ecco, quando mi sono trovato nel profondo nord della Mongolia, no? Ero a Hermensha, un luogo che era stato visitato da un centinaio di persone negli ultimi 15 anni, solamente archeologi, antropologi e quant'altro. Ecco, siamo nella valle dei dinosauri, ecco, la vera valle dei dinosauri, perché ci sono anche altre, e non esistono strutture di nessun tipo, ci vogliono giorni di auto per arrivarsi lì. Io ricordo, non esistendo hotel, tende, camping, niente di niente, di aver messo giù il sacco a pelo, di aver guardato il cielo, provare a contare le stelle, ho tentato di guardarle, di ammirare appunto la nostra volta celeste, aver ringraziato Dio e di essermi addormentato. Questa è la sensazione più bella che invito a tutti almeno una volta nella vita di provare.
Grazie mille Luca, veramente di questo viaggio che ci hai fatto fare con le tue parole e con i colori che ci hai fatto vedere. Ti auguriamo veramente il meglio, un buon viaggio in tutti i sensi, non solo di partenza, ma anche un buon viaggio di vita. Ti aspettiamo qui a Fuori Aula Network ancora dopo le tue prossime esplorazioni, quando vorrai, noi siamo qui pronti ad ascoltarti.
Volentieri, volentieri, sperando che appunto i nostri invece radioascoltatori siano piaciute le nostre chiacchiere, i nostri scambi appunto di interessi, di cultura, di viaggio e quant'altro, volentieri tornerò vostro ospite.
Speriamo, ma a mio avviso sono piaciuti veramente tanto e grazie ancora a te. È stato, lo ripeto, è stato un onore veramente avere te qui con noi a parlare proprio la guida di Fantasmagorico.
Un caro saluto a tutti e grazie a te per le parole spese. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori.
Grazie Luca, buon
Ciao,
tutto.
a presto.